Il ritorno del principe. Gli anni del terrore della borghesia mafiosa. L'omicidio del viceré e la punizione dei traditori. E il primo a cadere è proprio il viceré. Il cadavere crivellato di colpi riverso sul marciapiede dell'onorevole Salvo Lima il 12 marzo 1992 può essere letto come l'omicidio simbolico di Andreotti, ed è un'icona storica che si ricollega idealmente a un'altra icona, il cadavere dell'onorevole Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana e astro nazionale della DC, assassinato sotto casa da killer mafiosi il 6 gennaio 1980. Il dodicennio compreso tra questi due omicidi racchiude e sintetizza, a mio parere, il fallimento storico di un'intera classe dirigente. Tenuto conto della differenza tra i due esponenti politici, può chiarire in che senso Mattarella e Lima sono due facce opposte della stessa classe dirigente. Il primo esponente di una borghesia illuminata che tenta di emanciparsi dal ricatto e dall'allora incipiente egemonia della componente mafiosa popolare viene lasciato solo prima e dopo la sua morte annunciata. Il secondo, Lima, uomo simbolo di una borghesia mafiosa che si era illusa di aver campo libero dopo la sconfitta di uomini come Mattarella e di poter controllare l'organizzazione mafiosa moderandone gli eccessi, viene fagocitato dalla stessa creatura che aveva contribuito a far crescere. Con loro viene sconfitta tutta la classe dirigente siciliana, una delle architravi di quella nazionale. Ma Lima non fu l'unico traditore. Dopo Lima, la lista dei traditori, di quelli che avevano voltato le spalle e che dovevano pagare con la vita, era molto lunga, come hanno riferito i collaboratori di giustizia. Nel settembre 1992, come già accennato, viene consumato un altro delitto eccellente. Sotto il piombo mafioso cade un altro potente, Ignazio Salvo, uno di coloro che si era fatto latore dei messaggi di rassicurazione che venivano dall'alto sull'esito finale del maxi processo. Quell'Italia che si era illusa di poter controllare a proprio piacimento gli specialisti della violenza, di poterli usare per poi liberarsene al momento opportuno, precipita nel terrore. A Palermo e a Roma molti vivono nell'angoscia. Chi sarà il prossimo? Sono gli anni nei quali nessuno appare più in grado di controllare alcunché in Sicilia e nell'intero paese. La classe politica è falcidiata da Tangentopoli, la prima repubblica, figlia del bipolarismo internazionale, è nella fase terminale, mentre l'Italia rischia una deriva argentina per una crisi economica galoppante con un rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo salito al 118% e il crollo del valore della lira che la fa uscire dal sistema monetario europeo. La mafia militare tenta di ricontrattare la propria impunità con una prova di forza che ha appunto inizio con gli omicidi di Lima, di Ignazio Salvo e la programmazione di altri omicidi eccellenti. La prova di forza sembra cogliere nel segno. La trattativa e la strategia stragista. Che cosa lo fa pensare? È stato processualmente accertato, con sentenze definitive, che i vertici di Cosa Nostra vengono variamente contattati per intavolare una trattativa. Uno dei mediatori della trattativa è Vito Ciancimino, che interloquisce con alcuni ufficiali del reparto operativo speciale dei Carabinieri. Viene fornito un elenco delle richieste di Cosa Nostra, il cosiddetto papello, come è stato denominato da alcuni collaboratori, che chiede impunità per i vertici e la revoca di alcune leggi antimafia. coloro che condussero la trattativa accreditandosi come emissari dello Stato hanno sempre dichiarato di avere agito autonomamente senza incarico dall'alto e di avere in realtà simulato di poter addivenire a un accordo solo per individuare e arrestare tramite tale stratagemma i capi di Cosa Nostra. Di fatto Riina e gli altri credettero di avere come interlocutore lo Stato e, secondo alcuni collaboratori, decisero di alzare ancora il livello dello scontro per piegare i loro interlocutori alle proprie richieste. C'è da chiedersi come sia stato possibile assumere l'iniziativa di una contrattazione con Cosa Nostra in quella fase delicatissima, senza una preventiva assunzione di responsabilità dei massimi vertici statali che si facessero carico in una visione di insieme di tutti i pericoli derivanti da una operazione così rischiosa. Pericoli che così possiamo riassumere: dare un segnale di cedimento e di possibile resa dello Stato, alimentare un'aspettativa la cui delusione poteva dare adito a reazioni incontrollate come l'esecuzione di nuove stragi e delitti, indurre l'interlocutore ad alzare il livello dello scontro per ottenere quanto richiesto. Che esito ha la trattativa? La trattativa si apre troppo tardi. Rallenta, ma non blocca una complessa strategia terroristica eversiva già avviata che si proponeva di destabilizzare il quadro politico esistente, dando vita a un nuovo assetto politico istituzionale del paese. Il primo a spiegare tale strategia è stato il collaboratore di giustizia Leonardo Messina, il quale, dopo aver reso dettagliate dichiarazioni alla magistratura, ne ha esposto le linee generali alla Commissione parlamentare antimafia nella seduta pubblica del 4 dicembre 1992. Successivamente molti altri collaboratori appartenenti a Cosa Nostra, alla 'Ndrangheta, alla Camorra, alla Sacra Corona Unita e al mondo dei colletti bianchi hanno arricchito il quadro fornendo ulteriori informazioni. L'esito delle indagini è confluito in parte nei dibattimenti penali per le stragi e in parte in alcuni provvedimenti di archiviazione il cui contenuto nel tempo è divenuto di pubblico dominio. Secondo le risultanze acquisite, la regia di tale strategia, che doveva attuarsi tramite una escalation di stragi e di sapienti mosse politiche, era stata messa a punto dall'ala più oltranzista del principe, settori della massoneria deviata, esponenti della destra eversiva, segmenti dei servizi, circoli imprenditoriali e finanziari. In tale progetto alla mafia era riservato il ruolo di braccio operativo. Dopo mesi di riunioni al vertice svoltesi tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, Riina e i suoi avuta la certezza che i vecchi referenti politici erano divenuti inidonei a garantire le protezioni e le impunità del passato, avevano deciso di varcare il Rubicone e di gettarsi nell'avventura. Di cosa aveva paura l'ala più oltranzista del principe? Possiamo fare delle ipotesi. Oggi, alla luce dei fatti accaduti, i timori di allora appaiono incomprensibili. Ma nel 1992, mentre la Prima Repubblica si stava disfacendo, alcuni orfani del bipolarismo internazionale che avevano costruito il proprio potere e le proprie ricchezze sull'equilibrio armato tra blocco occidentale e blocco sovietico temevano una svolta epocale, e cioè l'avvento della sinistra al potere. In quegli anni tale eventualità sembrava alle porte. Per tanti ciò significava il pericolo di una storica resa dei conti. Molti temevano la fine dei lucrosi affari condotti all'ombra e con la complicità del potere, altri probabilmente nutrivano timori ancora più forti. Cioè, l'apertura della stanza di Barbablù della Prima Repubblica e la fuoriuscita di tutti gli scheletri dagli armadi. Il che avrebbe significato la rovina e l'ergastolo per tanti che erano stati coinvolti a vario titolo in stragi, omicidi e affari sporchi di ogni genere. Nel suo sapiente pragmatismo, il vertice della struttura militare della mafia gioca la sua partita contemporaneamente su due terreni. Pronta a far rientrare l'organizzazione nei ranghi dell'ordine esistente qualora il vecchio quadro politico avesse garantito tramite la trattativa l'impunità per i suoi vertici, ma altrettanto pronta, se ciò non fosse stato praticabile, a rovesciare quell'ordine dando il proprio strategico contributo militare per l'instaurazione di un nuovo ordine progettato dall'ala dura del principe. In cosa consistevano la strategia e il nuovo ordine? Il progetto si può telegraficamente riassumere nei seguenti punti. 1. Destabilizzare politicamente il paese mediante una escalation progressiva di stragi da attuarsi nel corso del 1993 e da attribuire a fantomatici gruppi eversivi tra cui la Falange Armata, sigla con la quale vennero infatti rivendicate alcune azioni criminose. Il terrore conseguente a quelle stragi anonime avrebbe generato panico nella pubblica opinione, accelerando il crollo del vecchio quadro politico già prossimo al collasso a causa dei mutati equilibri internazionali sui quali si reggeva, e di Tangentopoli. 2. Disarticolare alcuni punti di resistenza istituzionale, come il Ministero della Giustizia, retto da Claudio Martelli, di cui si pianifica l'omicidio, e la Presidenza della Repubblica, allora retta da uno straordinario Oscar Luigi Scalfaro, che doveva essere travolto coinvolgendolo nello scandalo dei fondi neri dei servizi segreti. 3. Azzerare alcuni vertici politici del vecchio sistema che, messi al corrente del piano e invitati a partecipare, si erano tirati indietro. 4. Creare un nuovo soggetto politico finalizzato a dare vita a un quadro nazionale di alleanze per realizzare una riforma federale dello Stato. Tale nuovo soggetto doveva essere una Lega meridionale, costruita sul modello della Lega Nord già esistente, nella quale fare confluire gran parte del consenso elettorale in libera uscita dai contenitori politici tradizionali ormai in disfacimento della Prima Repubblica. La Lega Meridionale si sarebbe presentata alle elezioni conseguendo un significativo numero di parlamentari che si sarebbe sommato a quello già elevato della Lega Nord, allora in piena ascesa. L'alleanza tattica tra le due leghe avrebbe dato vita a una forza politica in grado di fare da ago della bilancia dei futuri equilibri e di imporre una riforma federale dello Stato. Tale riforma si proponeva di disarticolare il paese in tre macroregioni, simili a stati autonomi, con un proprio presidente, una propria polizia, una propria magistratura, un proprio sistema tributario. La macroregione del nord si sarebbe liberata della zavorra di un meridione incapace di reggere le sfide dell'economia globale e si sarebbe agganciata al carro dell'Europa. Il meridione sarebbe stato abbandonato alle mafie e a una economia alternativa, quella criminale e quella tipica dei porti franchi, defiscalizzazione, case da gioco e paradiso offshore per tutti i capitali del mondo. La Sicilia, in particolare, si candidava a essere una sorta di Singapore del Mediterraneo. In questo quadro, Cosa Nostra avrebbe conseguito non solo l'impunità per il passato, ma anche il controllo politico-economico della Sicilia, ottenendo così dai registi del piano politico eversivo ciò che non era riuscita più a ottenere dai referenti del vecchio ordine politico, i quali avevano voltato le spalle, o perché caduti in disgrazia o per opportunismo. Il progetto nella sua globalità era noto solo a pochi. Alcuni conoscevano solo la parte politica e non quella eversiva stragista, altri viceversa conoscevano solo quest'ultima e non quella politica. Così alcuni di coloro che si mobilitavano sul piano delle iniziative politiche non erano consapevoli che tali iniziative erano strumentali a un complesso piano criminale. Mi riferisco, per esempio, a tanti che si attivarono per la costituzione di movimenti leghisti al sud. Allo stesso modo, molti di coloro che furono coinvolti nella preparazione e nell'esecuzione delle stragi erano tenuti all'oscuro della loro finalizzazione politico-eversiva. A essi veniva detto che quegli atti criminali avevano solo lo scopo di piegare lo Stato alle richieste dell'organizzazione. Si stenta a credere a tanta ambizione. In realtà nulla di nuovo per chi conosce la storia o scena del paese. È un risultato ormai processualmente acquisito che sin dagli albori della Repubblica la mafia è stata coinvolta in momenti salienti nella strategia della tensione e in vari progetti di golpe. Per esempio il golpe borghese del 1970, quello del 1974, e il progetto di secessione separatista della Sicilia messo a punto nel 1979 da Sindona insieme ad alcuni circoli massonici nazionali e internazionali, che non venne attuato, ma cui fece seguito una stagione del terrore che decapitò in pochi anni molti dei principali vertici politici e istituzionali dell'isola. Del resto occorre considerare che la mafia può mettere a disposizione di chi voglia cambiare l'ordine politico un esercito disciplinato di migliaia di uomini armati e la garanzia assoluta del segreto. Inoltre, sin dai tempi dei progetti separatisti del secondo dopoguerra, la mafia ha sempre coltivato il progetto di una secessione dall'Italia da perseguirsi per via violenta o politica. Il progetto del 1992-93 sembra essere l'ultimo frutto tardivo, adattato all'evoluzione dei tempi, della vecchia vocazione del principe a rovesciare il tavolo con violenza quando teme che l'ordine reale del paese, sul quale si fondano i suoi interessi, possa essere sovvertito da un nuovo ordine politico. Quel che mi pare interessante osservare è che, come è emerso nel corso delle indagini, il piano segreto era conosciuto, almeno nelle sue linee essenziali, da alcuni esponenti del mondo politico del tempo, i quali comunicavano tra loro da sponde opposte anche lanciandosi reciproci messaggi e avvertimenti criptati, indecifrabili a tutti coloro che erano ignari di quanto stava accadendo. Del resto anche il piano del golpe borghese del 1970 era a conoscenza di tanti vertici i quali contrattarono a lungo tra loro segretamente, costringendo alla fine gli ideatori a recedere dai loro propositi quando ormai il piano era entrato in fase di esecuzione. È straordinario come il potere abbia il potere di mantenere i propri segreti. Tornando ai messaggi criptati del piano del 1992-93, mi limiterò solo ad alcuni esempi. Il 19 marzo 1992, 7 giorni dopo l'omicidio di Lima, l'agenzia giornalistica Repubblica, vicina ai servizi e sulla quale scriveva anche l'onorevole Vittorio Sbardella, esponente DC particolarmente vicino a Lima e ad Andreotti, pubblica un lungo articolo nel quale si dice che l'omicidio fa parte di un piano politico complesso. La descrizione del piano corrisponde in modo impressionante a quello che solo molti anni dopo sarà possibile ricostruire grazie alle dichiarazioni di vari collaboratori e complessi riscontri. Alla data del marzo 1992 l'articolo, pubblicato su un giornale per iniziati a bassissima tiratura e spedito solo per abbonamento, passò completamente inosservato. È probabile che in realtà l'articolo non avesse come destinataria la pubblica opinione, ma i registi del piano ai quali si voleva lanciare un avvertimento del tipo: state attenti perché sappiamo e potremmo prendere le nostre contromisure. Sembra un gioco sofisticato di segnali incrociati. Nessuno può correre il rischio di tirare troppo la corda dall'una e dall'altra parte perché le conseguenze potrebbero essere devastanti e incontrollabili per tutti. Nessuno può rischiare di innescare un conflitto che metta in campo uno contro l'altro le armi nucleari della rivelazione pubblica di segreti che riguardano affari sporchi di ogni genere. Si tratta di guerre di movimento seguite da trattative diplomatiche segrete. La stessa agenzia, con due articoli pubblicati il 21 e il 22 maggio 1992, anticipa che una strategia della tensione che piazzi un bel botto esterno potrebbe giustificare un voto di emergenza per portare alla presidenza della Repubblica un outsider, scombinando gli accordi tessuti tra i maggiorenti del vecchio quadro politico. E il botto arrivò. Il 23 maggio, puntualmente, la strage di Capaci in effetti influisce in modo decisivo sull'elezione del Presidente della Repubblica, ponendo fine all'impasse che da tempo bloccava l'elezione e portando al Quirinale con voto di emergenza Oscar Luigi Scalfaro, considerato allora un innocuo outsider. Alcuni collaboratori hanno riferito anni dopo che la tempistica della strage di Capaci era stata scelta per impedire che Andreotti, uomo simbolo del vecchio quadro politico che si voleva sovvertire e considerato un traditore da Cosa Nostra, potesse essere eletto alla presidenza della Repubblica. Nel corso di una intervista pubblicata su Il Giornale del 20 marzo 1999, l'onorevole Gianfranco Miglio, stratega politico della Lega Nord, rivelò che i suoi rapporti con Andreotti si erano intensificati proprio nel 1992, quando egli aveva trattato personalmente e segretamente con il senatore a vita un appoggio della Lega Nord alla sua candidatura alla presidenza della Repubblica in cambio di una politica favorevole al progetto federalista della Lega Nord. In quella stessa intervista il professor Miglio dichiarò, fra l'altro, «Io sono per il mantenimento anche della mafia e della 'ndrangheta. Il Sud deve darsi uno statuto poggiante sulla personalità del comando. Che cos'è la mafia? Potere personale spinto fino al delitto? Io non voglio ridurre il meridione al modello europeo, sarebbe un'assurdità. C'è anche un clientelismo buono che determina crescita economica. Insomma, bisogna partire dal concetto che alcune manifestazioni tipiche del Sud hanno bisogno di essere costituzionalizzate. Che fine hanno fatto quelle indagini? Occorre distinguere ciò che è possibile capire da quello che è possibile dimostrare in sede di giudizio. I passaggi principali del piano politico stragista, a mio parere, sono stati riscontrati. Le indagini sulle concrete responsabilità dei soggetti coinvolti si sono invece arenate, non raggiungendo quel livello probatorio granitico necessario per affrontare un pubblico dibattimento e ottenere delle condanne. Va considerato che i collaboratori che hanno rivelato il piano non appartenevano ai livelli strategici superiori dell'organizzazione e quindi avevano frammenti di notizie sui nomi dei soggetti esterni noti solo a pochi capi, tra i quali Rina, Provenzano, Madonia e Santa Paola. Lascia perplessi che, nonostante ripetuti annunci, la Commissione parlamentare antimafia si sia alla fine astenuta dall'avvalersi dei suoi incisivi poteri per tentare di fare luce sugli inquietanti scenari politici sottesi alle stragi del 1992 e del 1993. Sembra di assistere al replay di quanto è già avvenuto in passato. Come ho già ricordato, anche la commissione parlamentare istituita per accertare il retroscena delle stragi degli anni 70 ha chiuso i battenti senza neppure presentare una relazione conclusiva. Ancora prima si era ritenuto che non vi fossero le condizioni per fare chiarezza in Parlamento sui mandanti politici della strage di Portella della Ginestra. Perché il progetto politico che si occultava dietro le stragi del 1992 e del 1993 non fu portato a termine. Per quello che è stato possibile capire, quel progetto fallisce per vari motivi. La mano mafiosa delle stragi del 1993 viene subito individuata. Alcune stragi non vengono eseguite per banali incidenti tecnici. Per esempio, nel settembre del 1993 era stato programmato di fare saltare in aria alcuni pullman di carabinieri in servizio a Roma allo Stadio Olimpico in una domenica calcistica particolarmente affollata. Quel giorno il telecomando che doveva innescare l'ordigno esplosivo ebbe un guasto improvviso, così a centinaia di persone ignare fu risparmiata la vita per pura fortuna. Inoltre la creazione del nuovo soggetto politico, la Lega Meridionale, procedeva troppo a rilento e, dopo l'arresto di Rina, dei fratelli Graviano, di Bagarella, strenui sostenitori del progetto stragista all'interno della mafia, alcuni iniziarono a tirarsi indietro. Infine il vecchio quadro istituzionale, invece di collassare, mostrò i muscoli, dimostrando una imprevista reattività. Tutto ciò portò a un abbandono della strategia terroristico-eversiva. Alla fine prevalse la linea di coloro che propugnavano una soluzione politica incruenta e graduale.